Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Qui da Radio Gamma, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Radio Gamma che trasmette, ricordiamo, su 94 FM da Via Belzoni a Cadoneghe. La trasmissione, ripeto, è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni di Marghera, che insieme a Francesco.
Salve a tutti.
Stiamo parlando di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Dunque, c'è un piccolo problema in entrata che io volevo parlare. Ogni tanto abbiamo dei radioascoltatori che entrano per la prima volta ad ascoltarci in radio e proprio perché arrivano ad ascoltarci per la prima volta non riescono mai a seguire il discorso. Per esempio, oggi io parlerò del crogiolo e parlerò della follia controllata. Chi arriva adesso ad ascoltare adesso quello che noi stiamo dicendo non riesce a inserirlo nell'insieme dei discorsi che facciamo. Per cui pensa che noi parliamo di questo. È successo per esempio che io parlo di alcune divinità della religione romana quando parlo della Devotio, quando spiego la Devotio, che ho già detto che cos'è, e tutti mi dicono, ecco, tu adori Giove, tu adori Giunone, tu adori questo.
Comunque sarebbe meglio adorare Giove e Giunone che adorare qualche altra divinità, sì, più assurda.
Ma non seguono, non hanno chiaramente seguito il discorso. Io voglio dire questo, siccome tutte le nostre trasmissioni hanno una testa che viene scritta, no? Cioè abbiamo una testa che prepariamo nella trasmissione e che questa testata è stata preparata dalla conferenza di Marghera dalla prima trasmissione fino adesso. Se a qualcuno interessa avere il filo di queste trasmissioni, basta che scriva l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e noi gliela mandiamo, cioè l'istituto me lo dice, io gliela preparo, gliela stampo per computer.
Caro, comunque noi stiamo adesso discutendo a livello di istituto di raccogliere in vari fascicoletti per mese le varie tracce, di conseguenza sarà possibile averla anche facilmente,
ecco, per,
insomma.
Per cui al limite in ogni caso gliela stampiamo, vediamo di avere un prezzo che ci tiri fuori dalle spese senza eccedere, magari con una piccola offerta in favore della radio, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare, e gli spediamo i discorsi che noi facciamo, così al manco può seguire l'insieme delle trasmissioni. Questo è il primo. Oggi, per oggi, io parlavo soltanto del crogiolo, ho avuto possibilità soltanto di sviluppare un argomento del crogiolo che stiamo parlando. Ricordiamo sempre che il crogiolo non è altro che l'attività dell'apprendista stregone, come lui si pone davanti al mondo. Ricordiamo sempre che telefonate non ne prendiamo per la prima mezz'ora circa, abbiate pazienza un pochino. Quello che voglio dire io, oggi ho preparato il tema della follia controllata, che non si mette nel crogiolo, appare all'interno del crogiolo. Non ho preparato nessuna scena della Devotio, perché non ho avuto tempo. Sono stato 3 giorni a San Marino a seguire una conferenza tenuta, penso, dei più grossi sperimentatori a livello mondiale, perché non si può dire diversamente, sulle esperienze di premorte. Le esperienze di premorte, che normalmente vengono chiamate anche NDE dalle lettere iniziali delle sigle inglese, sono quelle esperienze che hanno quelle persone che arrivano in stato di coma, magari si sdoppiano, hanno visione di luce, escono dal tunnel, hanno una serie di visioni e poi ritornano e dicono di essere state fra i morti, insomma, cioè di essere stato un momento precedente la morte, per cui riportano indietro queste esperienze. Ecco. 3 giorni a parlare di questo con i più grossi sperimentatori, analisti, persone che facevano normalmente le rianimazioni nei pronto soccorsi. C'era il dottor Morris, che è il titolare dell'unica cattedra di parapsicologia che esiste al mondo, che è l'Università di Edimburgo. C'era il dottor Beloff, che è anch'esso un parapsicologo e un filosofo della parapsicologia. C'erano praticamente un sacco di personaggi e hanno insegnato migliaia di cose. È stato 3 giorni che ero andato là per confrontarmi, per discutere, per magari fare appugni se era necessario, e invece sono stato 3 giorni a prendere appunti e imparare, perché effettivamente avevo una mole di dati spaventosa. E di questo ve ne parlerò dopo. Va bene, dici Francesco, parto con la follia.
Parti.
Bene, noi abbiamo già detto il discorso del nostro crogiolo, e nel nostro crogiolo... nell'altra trasmissione mi sono chiesto, a questo punto, ricordiamo che abbiamo lasciato il crogiolo a chiederci il perché delle cose, io mi chiedo, ma che cosa ci stiamo a fare io e Francesco a questi microfoni se parliamo di stregoneria, paganesimo e magia e solo pochissime persone riescono a comprendere quello che diciamo o comunque lo trovano incomprensibile in quanto non fanno nulla per cambiare la prospettiva dalla quale affrontare la vita? E la risposta è per follia controllata. La follia controllata non la introduciamo noi nel crogiolo, ma si presenta come necessità. Si tuffa nel crogiolo e si mescola agli elementi che abbiamo introdotto nel crogiolo. Secondo Castaneda, la dicitura è castanediana, la follia controllata è uno strumento che usiamo nel vivere quotidiano per sviare l'attenzione degli altri esseri umani, per non farci afferrare. Per Castaneda la follia controllata è la recitazione della vita nel fare quotidiano. Anziché recitare un solo personaggio, che è quello che viviamo noi tutti i giorni, e una sola parte, Castaneda suggerisce di recitare molte parti e molti personaggi, sia nei travestimenti che nei modi di porsi. In realtà, recitare un personaggio o dei difetti fisici, o esprimere dei concetti ideali che non sono nostri, ci permette di rompere la compattezza del condizionamento educazionale. Ricordiamo Carneade, che a Roma, Carneade è un filosofo dell'antica Grecia che a me piace moltissimo, lo sentirete spesso citare ed è praticamente sconosciuto, che a Roma un giorno sostiene la grandezza della giustizia in quanto oggettività e il giorno seguente denigra la giustizia in quanto espressione di interessi soggettivi. Per la verità è da dire che anche Richelieu fa lo stesso gioco davanti al Papa, ma i suoi intenti sono diversi, servono per dimostrare al Papa come si possono far fesse le persone. Lui è un cristiano, per cui non conta. Soprattutto, la follia controllata permette alla ragione di diventare agile nell'adattarsi e a parare e difendere l'espressione portata dal corpo luminoso nel fare quotidiano. Ricordiamo che l'attività del corpo luminoso nella ragione si manifesta come follia, e l'attività della ragione, quando è legata al condizionamento educazionale, è distruttiva nei confronti del corpo luminoso. Cioè, quando noi siamo in ginocchio, distruggiamo il nostro corpo luminoso. Però quando il corpo luminoso preme, la ragione dice questi comportamenti sono folli. Quando l'essere umano percorre un cammino nell'eternità, il fare del corpo luminoso è il non fare della ragione, e il fare della ragione è pura follia per il corpo luminoso. La ragione pratica la follia controllata attraverso l'esercizio del non fare. Ripartiamo allora. La ragione pratica la follia controllata attraverso l'esercizio del non fare. Il non fare è un'attività dell'apprendista stregone nel sistema sociale degli esseri umani. La follia controllata serve per mascherare l'intento. Come agisce un apprendista stregone? Agisce in funzione del suo intento. Qual è l'intento dell'apprendista stregone? Fondare il suo divenire in relazione all'oggettività nella quale sta vivendo. La pratica della follia controllata nel sistema sociale è fatta per deviare l'attenzione di chi non fonda il proprio divenire e potrebbe danneggiare il divenire dell'apprendista stregone e del sistema sociale in cui vive.
Sì, ricordo sempre. Ricordo sempre appunto che daremo il via alle telefonate, abbiamo avuto un'interruzione dovuta a un temporale nella zona del ripetitore e comunque ricordo il nostro numero telefonico che è lo 049 700 700 da circa verso le ore 15:30-15:35 partiremo con le telefonate. Io ricordo in occasione appunto che alcuni ascoltatori hanno fatto la richiesta di avere delle tracce della nostra trasmissione. Quanto prima l'istituto ne curerà una pubblicazione abbastanza economica e che è interessato può appunto scrivere l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeistica, sede postale 53, Marostica, Vicenza.
Grazie Francesco.
Niente.
Nello stesso tempo, la pratica della follia controllata permette alla ragione di disciplinarsi per assorbire e gestire quelle che lei chiama le pazzie del corpo luminoso. Provate a fingere di essere zoppi per giorni o per dei mesi e interiorizzare questo essere zoppo sapendo che in qualsiasi momento potete correre con entrambe le gambe. Provate a far credere di essere scemo quando state per costruire un progetto. Non dovete provarlo come recitazione, ma come un fare che coinvolge l'intero se stesso. La pratica della follia controllata viene usata nel mondo della ragione soltanto nei confronti di chi usa l'apparenza, la sceneggiata, per coinvolgere le persone e assoggettarle. Certe recitazioni sono terribili. Allora qualcuno può chiedersi: come ci si può difendere da chi fa dell'inganno alla propria esistenza? Dobbiamo dire che l'intera esistenza è fondata sull'inganno. L'inganno dei venditori, l'inganno dell'informazione, l'inganno sull'uso dei sentimenti. Nella vita assistiamo al gioco dell'inganno e spesso siamo sballottati da altri che fanno dell'inganno il fine della loro esistenza. Ma l'inganno non è follia controllata. L'inganno tende ad appropriarsi degli individui che inganna, per usarli. La follia controllata serve per costruire il progetto relativo all'intento del singolo individuo. Dunque, come ci si può difendere? Fregandocene dell'operazione ingannatrice, fregandosene di chi pratica follia controllata. Non prestarvi attenzione. L'inganno, qualunque inganno, ha successo solo nella misura in cui riesce ad afferrare l'attenzione delle persone e coinvolgerle nell'azione ingannatrice il loro sentire. Ma noi stiamo mescolando nel nostro crogiolo la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio. Noi siamo scettici davanti ad ogni proposta. Ricordiamo sempre che blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un attimo di pazienza. Se viene una persona e ci racconta delle bugie, noi le crediamo e con lei e con le sue bugie ci rapportiamo come se quelle bugie fossero vere. Quella persona non rientra nel nostro intento, come nessuna persona rientra nel nostro intento, a meno che non fondiamo i nostri intenti, a meno che non abbiamo obiettivi, bisogni o interessi comuni. Quando si formano degli elementi comuni, si forma un comune intento. La follia controllata della ragione non si può usare con chi ha gli stessi intenti. Loro sono uno e come uno, sia pur con tecniche diverse, hanno lo stesso intento ed esercitano la stessa follia controllata. Mescolando il nostro crogiolo, ci sottraiamo all'inganno perché il progetto della nostra esistenza lo facciamo noi. Dunque, nessun inganno può toccarci in quanto non permettiamo a nessuno di coinvolgere la nostra attenzione. Questi sono gli elementi della follia controllata. Ogni persona, quando usa la propria follia, tenga presente che il bisogno deve sorgere da solo, quando l'intento si fa talmente forte da costringere la ragione a diventare protagonista nel mondo in cui vive e si sviluppa. Ci sono molte cose da dire sulla follia controllata, ma le scoperte sono soggettive e progressive. Ora posso rispondere perché io e Francesco siamo qui nonostante la nostra ragione ci dica: ma chi ve lo fa fare? Ci rimettete soldi, tempo, vi affaticate e siete costretti a rinunciare a degli impegni appaganti. Io e Francesco siamo stupidi? Dobbiamo rispondere prendendo le parole da un amico. Tutte le persone appassionate sono nostre amiche, sia chiaro. Non si tratta qui di stoltezza, sto citando, Non si tratta qui di stoltezza. Il fatto è che non puoi non interessarti di questo. È intelligente che il mio corpo tremi di freddo o che il mio petto sia oppresso dal gas? È sciocco. Per me sarebbe meglio se le cose non stessero così. Ma tale è la mia natura. Io tremo di freddo, mi indigno per le infamie e, se non ho modo di spezzare il muro della prigione spirituale, mi avvento contro di esso con la fronte. Il muro non vacillerà per questo, anche se la mia fronte si spaccherà. Tuttavia, io ne avrò sollievo. Vidi il suo sorriso indolente, lo vidi scuotere la testa. Eh sì, Vladimir, è naturale. In questo senso lei parla bene, dice cose giuste. Ma mi creda, non vale la pena di avere questi sentimenti. E qui sottoscriviamo: il problema non è che non vale la pena averne, ma che li abbiamo. Questo è il punto. Per la ragione, i bisogni del corpo luminoso sono follia, ma ci sono, e la ragione deve imparare ad accettarli e a gestirli nel quotidiano. Per questo facciamo questo, perché non ne possiamo fare a meno. Queste sono le esigenze del nostro corpo luminoso e la ragione deve gestirle. ma la ragione ha imparato a sospendere il dialogo interno, ha imparato a sospendere il giudizio, e glielo abbiamo insegnato noi, ha imparato lo scetticismo e ha imparato a gestire l'attenzione dei sensi. La ragione ha imparato a costruire attraverso il suo intento. Questa è la follia controllata nella ragione, in relazione al divenire del corpo luminoso. Io spererei di essere stato abbastanza chiaro, anche se so qual è la difficoltà quando non si praticano queste cose, quando si deve solo recitarle. La prossima volta nel calderone metteremo, nel crogiolo dello stregone, metteremo la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. E avrei finito l'introduzione. Vorrei accennare un attimo a quello che è successo oggi sui giornali, dove il Papa vuole correggere i Vangeli, e non è che li vuole correggere perché ha scoperto qualcosa che non andava, ma li vuole correggere nel sentire popolare. In altre parole, cos'è che è successo? I cattolici hanno condizionato i bisogni delle persone, i bisogni delle persone condizionati esprimono delle esigenze, il Papa corregge le esigenze per rispondere ai bisogni condizionati, dunque per metterli meglio in ginocchio. Questo è abbastanza orribile, direi. E un'altra notizia che invece è sul giornale di ieri: il cardinale Laghi, complice della giunta argentina, denunciato alla magistratura come macellaio dalle madri di Piazza de Mayo in Argentina. Pio Laghi è stato arcivescovo in Argentina dal 74 all'80 ed era molto invischiato con la giunta di torturatori e macellai. A me non mi interessano questioni politiche, però dal momento che questo modo di essere appartiene al cristianesimo e alla sua dottrina, vorrei sottolinearlo per far sapere che c'è sempre questa tensione nel cattolicesimo, non è che non c'è più, c'era una volta nel 400-500 dopo Cristo ed oggi non c'è più, è sempre la stessa forza che lavora. Bene, chiuso questo, e dici Francesco?
Sì, beh. Il discorso che appunto questo qua del Papa che riscrive i Vangeli su tutte quante le prime pagine del giornale proprio significa che la cosa è molto sentita o vuole essere molto sentita. Questo dimostra chiaramente che è un tentativo molto abile di mantenere il mercato, cioè nel senso che il mercato si stanca di certe storielle che poi sono criminali, cioè nel senso che noi non dobbiamo pensare che queste persone, tra cui il monoteismo che si manifesta in Italia con la Chiesa Cattolica, abbiano un passato tranquillo che si possa dire si possono permettere il lusso di cambiare. Lo fanno soltanto per mantenere il dominio, cioè la loro volontà è soltanto quella di dominare le persone e di condurle a pensare e rimanere all'interno di un certo pensiero. Ma rimanere all'interno di questo pensiero cristiano e monoteista non porta certo alla libertà delle persone, porta sempre al dominio. Loro possono usare qualsiasi cosa, cioè loro usano la fede, la religione, come uno strumento di dominio. Cioè nel momento in cui uno strumento non va più bene, va affinato, va revisionato, va modificato, va utilizzato, ma non perché ci sono accorti che il loro errore è un errore. Loro sanno che il loro errore, il loro crimine deve permanere e deve proseguire, e di conseguenza loro vogliono mantenere questo potere di dominio.
Mi raccomando, l'8 per mille.
Sì, l'8 per mille è una cosa basilare. Comunque, il discorso che appunto stiamo facendo è significativo. Io volevo appunto anche ricordare, poi sui giornali si parla di senti di Stato cattolico, di affermazioni varie. E visto che siamo... Volevo citare un autore veneto del 600 che diceva: chi si crede che sia il Papa? E se è un buffone. Ecco, se noi riuscissimo a pensare che questo buffone è anche un criminale e fossimo capaci di liberarsene, come diceva Giorgio Baffo, diceva caro Papa, non fai tanto schiamazzo, cioè nel senso che dobbiamo imparare a vivere senza di loro e sapere che la vita può essere vissuta senza nessun riferimento di tipo monoteista, nel senso che uno deve acquistare la propria libertà e non c'è assolutamente quel Dio creatore o quel Dio di giudizio che possa imporre qualcosa, nel senso che gli unici limiti che ci possiamo dare sono limiti che noi ci diamo, e il nostro errore sta nel sottomettersi a questi domini, a questi poteri, a queste influenze. Dobbiamo capire che il monoteismo e la versione cattolica sono solo degli strumenti di potere, ma questi strumenti di potere non sono soltanto per un potere economico, sono per un potere spirituale, cioè vogliono impedire alle persone di poter manifestarsi liberamente. Il fatto stesso che ci siano delle grosse polemiche, ad esempio, su tanti argomenti, significa chiaramente che la loro strategia ci porterà prima o poi a una guerra di religione. Cioè nel senso che i monoteisti cristiani lavorano in questo senso, nel senso che nel momento in cui ci sarà chi chiederà la libertà e dirà io non ho bisogno di avere un Dio, di non avere la Chiesa, di non avere un dominio, ma voglio essere libero, in quanto le divinità del mondo e il mondo stesso mi dà la libertà e non ho bisogno di cercarmi un Dio che può essere nei cieli, che può essere celato, che può essere nascosto, che sono tutti quanti problemi teologici assurdi, nel senso che senso ha che io vada a cercare una cosa che è astrusa. Io ho il mondo che è sufficiente a se stesso, non ho bisogno di altre cose, non ho bisogno di altri strumenti, non ho bisogno di credere nelle cose, non ho bisogno di fede, non ho bisogno di dogmi, cioè nel senso un fiume, un albero, che dogma ci chiede? Cioè nel senso ha il bisogno di vivere con noi, perché noi abbiamo il potere su di lui e di conseguenza noi abbiamo la necessità di mantenere un rapporto col mondo. È inutile che noi andiamo a cercare discussioni teologiche assurde su dogmi, su fedi e così via. Cerchiamo di capire il mondo che ci circonda, solo così potremo considerarci veramente liberi e poter realizzare un paganesimo. E ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta.
Bene, io invece intanto vorrei parlarvi di questa conferenza sull'NDE che è stata tenuta a San Marino. Ecco qua.
Sì, beh, ci sarebbe anche da aggiungere parecchie cose appunto anche al a cui appunto sul discorso della... Ma vuoi proseguire?
Sì, sì. Sì, scusa. Niente, praticamente è venuto fuori che gli effetti NDE, cioè gli effetti di premorte, producono un effetto di distacco, di pace, una sensazione di pace, una visione di una grande luce, il percorso di un tunnel, ci sono degli incontri, cioè si incontrano degli esseri, dei personaggi, c'è la rivisitazione della propria vita, c'è una specie di estacco dal corpo. Ed è importantissimo a tutti questi effetti perché a seconda del credo religioso abbiamo visto che c'è chi mette l'accento su una cosa o su un'altra. Per esempio c'è chi parlava della reincarnazione e anche del cristianesimo in fondo, che le due cose sono abbastanza combinate, mettevano l'accento sulla sensazione di benessere e pace, essere dentro e muoversi velocemente in tunnel, e percezioni di luce sovrannaturale con senso di gioia, panoramica della propria vita e il cambiamento della personalità con senso di conoscenza totale e amore verso il prossimo. Se non che, oltre a queste persone che citavano queste cose come realmente importanti, c'erano i rianimatori e gli anestesisti, i quali hanno fatto degli esperimenti e hanno scoperto che alcune sostanze, come la serotonina e alcune endorfine che il cervello emette, producono effettivamente sensazioni di pace e di benessere soprattutto. Noi la conoscevamo già questa sensazione quando un animale viene assalito da un altro animale per mangiarselo, non è che si sente tutto il dolore mentre lo stia sbranando, il cervello interviene per bloccare tutti i centri di dolore, per cui dà una sensazione di pace in modo di bloccare il dolore. E muoversi dentro un tunnel è anche questa una sensazione che si ha attraverso le endorfine. Anche la percezione di luce sovrannaturale, il senso di gioia, il cambiamento della personalità sono tutte cose che vengono emesse dal cervello nel momento stesso in cui è in crisi, sta per morire o pensa di essere per morire. Tant'è che alcuni esperimenti fatti anche con un anestetico, la cheratina, danno una dislocazione del cervello che producono questo. Per cui è sintomatico che sia i cristiani sia chi parla di reincarnazione sottolinei questi aspetti, mentre tralasci l'aspetto fondamentale, che è quella dello sdoppiamento della persona, la persona che se ne vola via, cioè la donna che per esempio mentre è tutta aperta a pezzi, guarda prima i medici, poi si solleva, va sopra il tetto, vede delle scarpe sul tetto, poi quando riprende conoscenza racconta di aver visto queste scarpe sul tetto e un dottore va a curiosare e trova le scarpe sul tetto. Su questo aspetto invece né i cristiani né chi parla della reincarnazione punta la propria concentrazione, perché in effetti l'uso del doppio luminoso, l'uso del corpo luminoso, e viene costruito nella vita, cioè è la vita che costruisce questo. Allora, mentre le sensazioni che vengono sottolineate come la luce, come muoversi nel tunnel, fanno parte della struttura cerebrale, per cui sono comuni a tutti gli individui, ciò che non è comune a tutti gli individui è invece il corpo luminoso, è il loro modo di vivere, è il loro modo di essere nella vita. E queste sensazioni di corpo luminoso un attimo prima che si sta per morire sono molto più rare che non tutte le altre, perché tutte le altre sono comuni. E in effetti al congresso si è trovato proprio questa dicotomia, diciamo così, questo scontro fra queste due anime. E una cosa che a me mi piace moltissimo sottolineare è quella che ci ha insegnato il dottor Morris. Il dottor Morris, che tiene l'Università di Parapsicologia di Edimburgo, l'unica cattedra al mondo, nei suoi studi ha scoperto che esistono 48 modi per fare delle apparizioni, per fingere delle apparizioni, costruirle, scenografia. 48 modi per fare delle sparizioni, 50 modi per spostare gli oggetti da una parte all'altra. 49 modi per fare il pensiero, 54 modi per fingere la penetrazione, 46 modi per far credere che una cosa sia rotta e ricostruita, 16 modi per far credere che un oggetto inanimato sia animato, 13 modi per far credere a levitazione, 9 modi per fare giochi di attrazione. Per cui, questo per farvi capire come ogni volta che noi guardiamo un mago o uno che fa della scenografia, in realtà si attruffa. Tant'è che ci sono due personaggi che non sono venuti al congresso, che però hanno lasciato i loro lavori, che hanno analizzato le fotografie dei cosiddetti spiriti, della gente che sarebbe morta e viene fotografata come... E sono il dottor Baima Bollone e il dottor Balossino. Bene, l'analisi computerizzata delle fotografie di fantasmi ha rivelato che hanno solo dei trucchi, e anche trucchi abbastanza rozzi, tutto sommato. Questo per farvi capire che non esiste un al di là su cui si possa contare, e su un al di là non esiste neanche in parapsicologia. Dove invece il problema grosso è vero è sul corpo luminoso, ed è sia sul corpo luminoso che si stacca dal corpo, sia sulla capacità psichistica nata dal corpo luminoso. Cioè, nel momento stesso in cui io sono davanti alla morte, ho il mio cervello che scoppia, per cui anche quella parte del cervello che prima era muta, silenziosa, in realtà si dilata e va ad avere tutti gli effetti di percezione che sono regolati secondo i desideri, le passioni della persona. Per esempio, se uno la donna che amava moltissimo, in quel momento che sta per morire, chiaramente questo amore lo conduce un po', lo porta a sentire, lo porta a esprimersi. E anche su questo, chi parla di cristianesimo e di reincarnazione è stato muto. E fra le altre cose, il dottor Bianchi invece ci ha parlato di una religione, di un rito, che è il Bwiti, che viene nel Gabon, dove esiste una sostanza, una pianta, e questa religione consiste nel ingurgitare talmente tali dosi di pianta da andare in stato comatoso, di buttare fuori il corpo luminoso dallo stato comatoso e di arrivare a percezione, a percepire il mondo. E che anche questa percezione sia regolata dal proprio condizionamento educazionale, il dottor Bianchi lo ha detto dicendo che mentre nelle foreste si incontra il giaguaro magico, il dio giaguaro, no? Lo spirito del giaguaro, nelle città si arriva anche a incontrare Gesù, gli apostoli, per capire l'assurdità di quella che è la religione rispetto alle nostre facoltà mentali. Quello che noi abbiamo sempre puntato è la costruzione del corpo luminoso. Quello che noi parliamo di relazione fra noi e il circostante è la costruzione del nostro corpo luminoso. Cosa vuole da noi il circostante? Che noi costruiamo il nostro corpo luminoso, che noi aumentiamo la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza, il nostro fare, le nostre determinazioni, la nostra volontà. Cosa vuole l'anticristo, dico io? Magari Francesco dirà, cosa vuole Pan? Quello che dico io è la costruzione della libertà degli individui affinché possano usare le loro determinazioni e la loro volontà per costruire il proprio potere di essere. Questa è la stregoneria, questo è il paganesimo.
Sì, beh, le testimonianze che ci apporta appunto Claudio su questi argomenti sono molto fondamentali. Basta pensare che ad esempio in alcune interpretazioni dice appunto che le nostre passioni sono praticamente la nostra anima, nel senso che essendo delle cose così forti, cioè appunto sono delle passioni, tendono a essere radicate, tendono a manifestarsi e a prendere anche una propria forma, una propria manifestazione. Però questo sta a dimostrare chiaramente che tutto quanto è sempre legato a un aspetto fisico, cioè solo il corpo fisico può supportare tutto. Al di là del corpo fisico, di quello che noi andremo a creare col nostro, usando come strumento il nostro corpo fisico, non esiste niente, cioè non esiste un paradiso in cui si andrà o si potrà stare, non esiste neanche uno spirito che possa andare da qualche altra parte e non esiste neanche uno spirito che si possa reincarnare, cioè nel senso che tutto quello che è il nostro compito, sia col nostro corpo luminoso, come lo chiama Claudio, sia col nostro essere fisico, si svolge esclusivamente su questa terra, su questo pianeta. Cioè non c'è da pensare che si potrà andare da qualche altra parte, che ci sarà un
nel
Dio.
Nel cielo, dopo il cielo, sì. Dopo il cielo.
Viaggiare nelle nuvole o andare in chissà quale paradiso. Di conseguenza, quello che noi vogliamo dire è di non sottomettervi, ma di utilizzare sempre le vostre energie per vivere meglio su questo mondo, perché solo il miglioramento della propria esistenza, senza il delegare a un futuro.
Solo vivendo meglio, scusa Francesco, sì, sì, voi stessi potete aiutare gli altri a vivere meglio.
Sì, sì, non c'è bisogno di parlare sempre di altruismo. Cioè, certe volte serve anche un sano egoismo, perché appunto soltanto partendo da una persona che ha la possibilità di manifestarsi, di vivere, è in grado di avere quell'energia di poter aiutare gli altri. Di conseguenza mai pensare che rinunciare al proprio modo di essere, al proprio modo di fare, possa permettere agli altri di star meglio. E questa è una cosa fondamentale. Io volevo ricollegarmi ad esempio al discorso iniziale di Claudio. Ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700. Claudio appunto parlava prima della follia controllata. Bene, noi abbiamo ad esempio nel paganesimo abbiamo alcune divinità che portano alla follia o al panico. Noi abbiamo Pan, che appunto porta al panico, abbiamo Dioniso che porta alla follia. Però le manifestazioni di questi comportamenti sono sempre manifestazioni concrete, cioè nel senso di comportamenti esterni che diventano liberatori. Pan, ad esempio, Pan, ad esempio, provoca il panico, ma anche lui stesso è vittima di questo panico, difatti lo si vede sfuggire e correre nei boschi. Però è sempre una manifestazione visiva, cioè nel senso che gli altri la possono percepire. Ed è il bisogno di uscire da schemi molto rigidi e molto forti, cioè proprio lo spezzare qualcosa che si viene a vincolare. Noi abbiamo anche, ad esempio, Dioniso, che ad esempio porta anche lui la follia, però lui la porta sempre in un fattore collettivo, cioè nel senso la porta tramite le menadi, tramite il suo corteo, e lo porta sempre nel mondo, e questo, cioè, e questo stato non è uno stato fisso, statico e perenne, manifesta le varie passioni, cioè nel senso, infatti alcuni hanno considerato le divinità romane e greche, e in questo caso parlo di Ilma, come una manifestazione della nostra psiche. Cioè noi sappiamo benissimo che la psiche non è univoca, che noi abbiamo più indirizzi dal punto di vista appunto anche mentale, fisico, e anche di gusti, cioè abbiamo delle evoluzioni o delle modificazioni o siamo, cioè, in certe volte legati a certe passioni. Queste passioni sono ricondotte a cosa? Non tanto delle influenze negative o tanto una dissociazione del nostro essere, ma sono le varie energie che esistono in questo mondo che ci tendono appunto a portare da una parte o dall'altra. Di conseguenza noi abbiamo delle sensibilità che sono maggiori. Queste sensibilità però non sono legate ad influssi esterni. Ad esempio abbiamo la cazzata nel cristianesimo del diavolo che ti viene a tentare, ma al tutt'altro nel paganesimo abbiamo il costo della passione e della tentazione, ma in senso positivo, cioè che è un richiamo al corpo, che è un richiamo all'essere e che è un richiamo a noi stessi, nel senso che non esiste la necessità di essere fuori e di dire che quello che il mondo ci richiama, ci offre, è una tentazione negativa. No, quello che il mondo fa non fa soltanto dire che non possiamo sprecare nella nostra psiche, nel nostro spirito, del tempo per qualcosa che non esiste. Dice che tutto quello che tu devi fare lo devi fare cercando di trovare il contatto col mondo che ti circonda. Per questo, ad esempio, tutte quante le divinità del paganesimo sono sempre divinità che vivono nel mondo, cioè nel senso che abbiamo un'infinità divinità che sono tutte quante sparse, non sono piazzate in un cielo che io non posso raggiungere, non sono piazzate in un'isola che io non posso raggiungere, tutte possono essere avvicinate, tutte possono essere toccate, tutte quante partecipano, possono essere influssi negativi o positivi, ma abbiamo sempre delle divinità che sono dalla nostra parte. Queste divinità le potremmo chiamare in tantissime maniere, ma queste qua ci permettono di vivere, cioè nel senso che non ci impediscono di perdersi in astrazioni, chiamiamole teologiche, monoteiste, assurde, cioè nel senso che il mio agire non deve essere fatto in base a dei comandamenti, come fa nel monoteismo, che mi stabilisce una via e dicono questa è la tua via. Non è vero, perché questo non è vero per nessuno, anche perché è assurdo porre dei limiti che non siano dei limiti comunitari, cioè nel senso che i limiti sono giusti nel momento in cui sono necessari a una comunità. Se non sono necessari alla comunità, sono vincoli che vanno rigettati. E di conseguenza noi abbiamo appunto il discorso anche delle passioni, che ad esempio nella psicologia del tipo politeista vengono sempre ricondotte all'influenza delle divinità. Perciò noi abbiamo le divinità, ad esempio, tipo Afrodite, che riconducono alla bellezza, ci richiamano la bellezza del circostante. Abbiamo altre divinità che ci riconducono ad altre cose. Ma queste divinità non sono divinità che ci impongono un loro dominio. C'è sempre la possibilità dell'uomo di farne parte o di non farne parte, o di accettare o di non accettarle. E questo appunto è una cosa fondamentale, nel dire io devo essere conscio della divinità che mi ci circonda, di quello che il mondo mi offre e di conseguenza...
Ciao Giampaolo!
Ciao!
Ciao!
Dimmi tutto!
Stavo chiedendomi perché io non accetto di transitare, diciamo, questo presente come la pianta, come un animale, per esempio, che accetta il transito su questa terra. Cioè, vengo per duro 10-15 giorni, un mese, 10 anni o 15 o 30, e dopo passo e appartengo all'esistente. Ecco, non riesco a comprendere perché noi altri non accettiamo questo. Il trascorrere del tempo, sia come sia, senza... Questo mi chiedo, perché senza la paura la fede non esiste. Sono fermamente convinto, perché se non c'è paura non c'è fede, non c'è motivo che ci sia fede, solamente se è mossa dalla paura. E quindi l'abbiamo dentro, non so, l'abbiamo costruita con la nostra immaginazione, questa paura che continuamente ci induce a credere chissà che cosa, alla non accettazione del transito, del passare, dell'immergersi nella materia che poi ruota, e non accettiamo questo. Io penso veramente che le paure nascono proprio dal timore della non continuazione, e quindi creo dei fantasmi, e quindi il mio desiderio ardente di non fare una fine comune agli esseri mi porta a delle immaginazioni tremende, insomma, io non so, io vedo così un po' la cosa, non so quanto giusto sia, comunque, sempre andando con la logica mi sembra che la fede crolli un po', mi spiego?
Sì.
Non so cosa dire altro, adesso stavo guardando le palle di tempesta qua che stavano venendo giù poco tempo fa e mi chiedevo, cascano sui cattivi e anche sui buoni, indifferentemente, no? Che tu preghi o meno, quelle pestano giù, dove passano, pestano, no? Facevo queste considerazioni un po' banali, diciamo anche. Va bene, vi ascolto.
Grazie.
Ciao, ciao.
Sì, beh, difatti quello della conoscenza di se stessi, non della conoscenza di altre cose, è la cosa basilare. Difatti, in esempio, a Delfi nel tempo c'era scritto conosci te stesso, appunto perché questo è lo scopo, nel senso che non hai bisogno di porti una volontà che è al di fuori del mondo, al di fuori della realtà. E tu devi sempre vedere quella cosa che ci circonda. Cioè, nel senso, tutti i fenomeni che noi abbiamo intorno, cioè che senso hanno se c'è un Dio che dopo deve giudicare?
Giampaolo ha anche ragione su un altro aspetto, ma che è un aspetto molto comune. E cioè sul fatto che la fede blocca il cervello,
sì,
la fede impedisce di pensare, impedisce di essere se stessi.
È una malattia contagiosa, cioè io vorrei citare un particolare che si parlava perché ad esempio in questi tempi ad esempio...
Ciao, senti, stringendo un pochetto tutto il nostro discorso, guarda, tanto nella Bibbia che nel Cristo stesso lo dice, siete dei, rivolto agli uomini. Se ti prendi il Vedanta indiano e dice tu sei Dio.
Sì, certo. Ma tutto brahmanesimo.
Sì.
Per sapere che sono Dio non ho certo bisogno di Cristo.
Eh?
Per sapere che sono Dio non ho certo bisogno di Cristo, come lo venga a dire. Perché devo considerare
il supremo? Il problema è un altro, no?
Qual è il problema?
Il problema è il gioco della sottomissione. È il gioco della sottomissione il vero problema. È la distruzione dell'essere Dio.
No, se fa uso dell'ignoranza per tenere buona la gente.
Esatto.
Ecco, questo è il peccato grande.
Esatto.
Perché il peccato non è il peccato delle religioni, ma il peccato della non conoscenza, ecco, quello è il peccato grave.
Sì, però alla fin fine.
La condanna anche di se stessi.
Alla fin fine è il peccato delle religioni rivelate, no? Il peccato delle religioni rivelate è questo.
E perché le altre religioni come sono?
Beh, noi siamo una religione, siamo dei pagani e noi non abbiamo una religione rivelata.
Noi non abbiamo un profeta.
Noi non abbiamo un profeta.
Ma tu hai la tua mente che
ti... Certo, che, ma io ho la mia mente, ma io...
Ma il pagano qual è? Perché in genere quando si dice dei pagani, si dice una sottospecie dei diversi dai credenti.
Ma in effetti i pagani sono tutta un'altra cosa, cioè mentre fra musulmani e cristiani possono trovare un compromesso, perché hanno bene o male lo stesso Dio, con i pagani non esiste nessun compromesso, cioè i pagani devono bruciarli. Capisci? Cioè, i cristiani hanno sempre mantenuto questo atteggiamento, perché noi partiamo dalla soggettività, cioè dalla nostra soggettività per entrare in comunione, chiamavo col circostante, no? Per cui tu, siccome ogni soggettività è diversa, ogni percezione ha la propria percezione, per cui noi esaltiamo la libertà, e la verità per noi non è altro che la misura del nostro stadio di essere liberi. Più siamo liberi e più abbiamo stadi diversi di verità.
Difatti,
a differenza, vi spiego, le religioni rivelate hanno una verità sulla quale assoggettare le persone.
Beh, qua ci sarebbe da dire qualcosa. Bisogna vedere se chi ha avuto l'illuminazione, chiamiamola così, oppure una conoscenza alta, oppure un traguardo di conoscenza, e chi è venuto dopo.
Ma non esiste questo, cioè la conoscenza si rinnova di generazione in generazione.
Nel paganesimo non c'è un inizio, non c'è un dopo, cioè nel senso che bisogna dire prima non c'è, cioè prima c'erano i pagani, dopo c'è.
È innovata a ogni tu, cioè ogni tu che nasce.
Cercate la verità e la verità vi farà liberi.
Ecco, è questo il punto che noi invertiamo i fattori invece. Noi diciamo costruite la libertà e la verità non è altro che lo stato di libertà che avete raggiunto. Quando voi supererete quello stato di libertà e siete ancora più liberi, avete un'altra verità. Le verità non sono mai in contraddizione, però si allargano, si espandono con la libertà dell'individuo. Per cui per noi dire la verità è una stupidaggine, perché per noi è importante parlare di libertà. Infatti noi dobbiamo superare la forma del corpo fisico per entrare in costruzione il corpo luminoso, per cui dilatare noi stessi ulteriormente. Però questo vale
per... Ma questa religione, sai, mica è una cosa...
No, ma per noi vale ogni stadio di pensiero, di azione, di ogni nostra libertà aumenta la verità. Per cui per noi la verità non esiste, perché è fatto soggettivo, esiste la libertà. Capisci? Perché noi ci opponiamo alle religioni rivelate. Per noi non può esistere assoggettare a una parola divina, perché questo è negare la libertà.
No, ma la divinità è nella parola, sai?
No, è nella relazione fra l'individuo e il suo mondo.
È nel mondo la verità.
E questo è il punto. Cioè, e infatti per questo noi non possiamo andare d'accordo con nessuna religione rivelata. Scusa Francesco, sono
sì,
un po'... Hai capito?
Ma le religioni non rivelate, quali sono?
Il paganesimo, le soggettività. Tu, per esempio, hai una tua religione non rivelata, perché è la tua relazione fra te... e il mondo circostante. La relazione fra te e il mondo circostante ti dà una verità che domani la superi perché diventi più libero, però ti dà una verità, capito? Quella non è rivelata, è quello che tu hai scoperto.
Sì, certo, sì, sì.
È questo che noi stiamo dicendo.
Sì. Guarda, Einstein dice che la materia è pensiero ravvenzato a una vibrazione inferiore.
Sì.
Ecco. Questo spiega la creazione del cosmo, dell'universo,
sì.
Che il nostro pensiero già esisteva, e che lui stesso lo dice, prima che il mondo fosse io sono, erano gli ebrei che non capivano niente, dice, ma come Abramo era prima di te, tutte queste cavolate qua. Beh, è il pensiero che crea e distrugge. Buddha stesso dice, è la mente che precede le cose, le domina, le crea.
Sì, però noi non siamo d'accordo.
Perché?
Capisci? Perché le cose esistono in sé, e il mondo esiste in sé, e noi esistiamo all'interno del mondo e ci dilatiamo nel mondo. Per cui noi consideriamo il mondo come essere vivo ed essere pensante, non come oggetto di appropriazione.
È pensiero che si raddensa.
Sì, d'accordo,
diventa
però...
materia, diventa Big Bang, diventa creazione, diventa acqua, piante, diventa uomo. L'uomo è stato l'ultima forma, di vita che si è creata, diciamo, la più alta, la più bella, l'intelligente, ecco, la forma intelligente, che ha la parola, usa la parola, un animale, un delfino, e non ce l'ha, insomma.
No, ma questo, guarda che la parola è una cosa per noi deteriore, cioè nel senso che il fatto che noi...
Se tu non ti capissi la parola, saresti...
No, se io non avessi la parola non descriverei il mondo. Io in questo momento...
Non neanche relazioni col mondo.
No, non è vero, ma no, non puoi dire questo. Non puoi dire che non ho relazione, perché tu non puoi dire che un delfino non ha relazione col mondo. Il fatto che lui non descriva il mondo non significa che non abbia relazione. Infatti lui i suoi problemi li risolve. Il problema è un altro. Che io con la parola, con la ragione più in generale, io descrivo il mondo. Allora, se devo parlare con te, devo comunicare con te, devo descriverti delle cose. Infatti io parlo...
Ci intendiamo.
Esatto. Però, se io non avessi la parola, questo non significa che non ho relazione. Quando io parlo con una pianta, non è che butto fuori delle parole. Io mi relaziono con la pianta, io divento pianta. Allora, cosa significa?
La pianta ti ascolta.
Ah, mi risponde anche, ma non con le parole, con le sensazioni, certo.
Certo.
Altrimenti non sarei un apprendista stregone se non facessi questo. La pianta mi ha insegnato a pensare, fra parentesi. Gli uomini no, gli uomini hanno tentato di assoggettarmi. Alcuni uomini mi hanno aiutato a pensare.
È normale,
tanto perché sia chiaro.
Sì.
Però la pianta, il lupo e le montagne mi hanno insegnato a relazionarmi. Certo. Mi hanno insegnato cose diverse, capisci?
Sì, sì.
Però questo non l'hanno fatto con le parole, mi hanno fatto con altre cose. Per cui io starei attento a negare la superiore, dire che l'uomo è superiore perché la parola, per me non è...
superiore, diciamo, è la gemma più preziosa dell'evoluzione, diciamo, ma non...
No, è quello che stiamo affrontando noi in questo momento, sai.
Oh,
perfetto, finalmente è finito, dai.
Siamo arrivati alla gemma.
Ben, dai, adesso abbiamo un po' tranquilli.
Ecco, sì, va bene. Ecco,
Va bene.
Raccoglieremo sulla gemma, allora.
D'accordo, ci sentiamo.
Pietraeto.
Ah?
Sì, che pietra preziosa che
hai. Ah, non lo so, io come regalo ho avuto un pentacolo di oro da mia moglie.
Ah, va bene, niente.
Va bene. Ciao, grazie.
Infatti, come diceva il nostro ascoltatore, il paganesimo sostanzialmente...
Pronto?
Non c'è la radio.
Sì, c'è arrivata adesso la radio, c'è stata disturbata dal temporale.
Bene, ciao, grazie.
Sì, purtroppo il Giove Pluvio oggi non collabora molto con la trasmissione. Ha deciso di scatenarsi, ci rende qualche problema. Io ricordo sempre il numero telefonico che per chi vuole intervenire che è lo 049 700 700. Io appunto che quello che voglio dire è questo qua, che il paganesimo sostanzialmente è una forma di manifestazione di tipo di religiosità senza parole, cioè nel senso che la comunicazione di un pagano non avviene solo perché esiste la parola, avviene...
Scusa Francesco che ti interrompo.
No, nessun problema.
Vai, tranquilla.
Senti, ieri ho letto ieri e mi chiedevo se era possibile, ascoltavo Radio Maria, no?
L'ho sentito anche qualche volta, per ridere.
Io rifletto poi, cioè, se devo anche...
Hai ragione.
Spostarmi da quello che dico, certo. Non lo faccio certo ridendo, faccio con un semplice atto di ragionamento. Ma è possibile che un sacerdote dica che il messaggio, l'ultimo messaggio che la Madonna di ieri o l'altro ieri ha lasciato a Međugorje, no? Perché ogni giorno appare e lascia dei messaggi. È questo, raccomanda a tutti che per salvare il mondo bisogna fare e digiunare a pane e acqua. No, ecco, voglio dire, ma Santa Madonna, adesso la dico proprio, no? Ma è possibile che mai la Madonna, visto che scende in particolari e nomina il pane e l'acqua, non sia capace anche di dire, non so, e per migliorare il mondo, per salvare il mondo bisogna tirar via la mafia, l'economia interessata, non so, magari anche quei bravi cardinali che alle volte pensano di più al sacco, oppure non so, qualche altra cosa che si cali di più nel sociale, anziché queste cose astruse che, quando io mangio pane e acqua, ti giuro, non riesco neanche a lavorare, non produco,
ma forse come ti vogliono, no?
No, ma voglio dire una cosa, sì. E poi si è messo a spiegare la Bibbia. E allora molta gente gli chiedeva spiegazioni alla Bibbia. E allora le spiegazioni che lui dava, praticamente secondo me, creavano ancora più confusione nella testa della gente, perché sostanzialmente la gente quando legge la Bibbia la prende in modo letterale.
Certo.
E lui continuava a dire, guardate che non è letterale la cosa, la spiegazione non arriverà mai dal fatto di considerare che nella Bibbia quello che è scritto alla lettera risulta anche, come si può dire, logico e comprensibile. Mm. Ma bisogna vedere tutto per immagini, tutto per simboli. In più, la rivelazione di Dio è una cosa che si è stata progressiva nei secoli.
Davvero?
Quindi, quindi addirittura il Vangelo, l'ultima parte, quello che Gesù Cristo ha lasciato col suo esempio, con la sua predicazione, e dopo che gli apostoli, eccetera, i discepoli hanno scritto il Vangelo, praticamente quella è l'ultima parte veramente esaustiva, conclusiva, e che spiega tutto, e quindi la rivelazione è sempre da prendere in confronto, per esempio, al Nuovo Testamento, mai all'Antico. Nell'Antico Testamento, quando per esempio la maggior parte dei profeti scriveva, diceva direttamente, io leggo qualche volta qualche pezzettino della Bibbia, dicevano direttamente loro che Dio diceva a loro, tu profeta, scrivi quello che io ti dico.
Certo.
E allora, come fa Dio a parlare in modo figurato?
Ma vedi...
E poi, scusa...
Sì, vai, tranquillo.
Ecco, e poi, com'è possibile che Dio parli e abbia bisogno del tempo per dire la verità? La verità Dio non potrebbe dirla senza aver bisogno di doverla spezzettare nel tempo, dirla adesso, non so, dirla a me, a te, e poi io e te la tramandiamo degli altri senza dire, guardate che poi dovete fare la taratura e levare qualche cosa, perché verrà forse nei secoli dei secoli un altro pezzettino di verità, un altro pezzettino, cioè queste cose non sanno un po' di quasi di sadismo, quasi di cattiveria. Sinceramente la dico, guarda, fuori dei denti.
No, ma sono d'accordo con te, tant'è che il San Tommaso, l'episodio di San Tommaso, scritto da Giovanni 150 anni dopo di Cristo, fatalità, coincide perfettamente con l'idea di Dio e l'ordine che Dio dà a Mosè, quello di uccidere chiunque va a mettere il naso nella truffa.
Bene, ecco, ho seguito quello che hai detto. Hai citato Mosè, ti dirò un'altra cosa che ha detto, perché mi ha fatto veramente fare un salto su te. Ha detto che Mosè ha permesso, Dio ha permesso, e spero di ripeterlo in modo giusto, perché vorrei veramente non, come si può dire, dire le cose sbagliate, poi potrei essere preso in malafede per dire, ho voluto far dire al prete quello che il prete non voleva. Allora guarda, ti giuro in coscienza, cerco di dire nella massima fedeltà, riportare quello. Dio avrebbe permesso che il corpo di Mosè sparisse, perché oltre al fatto che non hanno più trovato sepoltura di Gesù, insomma, in questi personaggi storici,
Mosè e Elia,
c'è anche Mosè,
che
non si è più trovato il corpo di Mosè, no? Però lì non si è mai parlato se è risorto o nesso. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque Dio avrebbe permesso che il corpo di Mosè sparisse, lo ha voluto proprio lui veramente, perché era preoccupato, ha dovuto fare questa cosa, perché Dio era preoccupato, perché aveva paura che e all'interno della religione ebraica nascesse il culto dei morti, la venerazione dei morti, quindi venerare un uomo in sostanza, perché anche Mosè non era altro che un uomo, sebbene abbia avuto dei meriti, li ha avuti perché Dio lo ha riempito della sua grazia, della sua rivelazione. Quindi Mosè era un... Non si poteva quindi tenere il corpo di Mosè, perché la gente potrebbe avere avuto, non so, la voglia di adorare, di venerare il corpo di Mosè, perché c'era il... Attento! Perché c'era il pericolo che anche gli ebrei tornassero a quei riti, a quelle usanze che erano considerate pagane, perché erano stati a contatto con la religione egiziana e quei riti egiziani, sai che avevano il culto dei morti.
Sì.
Ecco, ieri invece durante la trasmissione, per esempio con Franco, sentivo dire che insomma un morto, addirittura insomma ci si metteva poi alla fine, quando si era fatta la sepoltura, e tu ci si metteva anche a mangiare, cioè un morto, la morte portava quasi
a una festa,
ma anche una festa nel senso di unire le persone, attraverso queste realtà che prima toccano a te, dopo toccano a me, e quindi ci sentiamo parte tutti quanti delle stesse realtà che ci succedono, no? Ecco, allora, è strano che Dio non apprezzi anche lui quello che noi apprezziamo appena 2000 anni dopo, insieme alla venuta di Gesù Cristo. Tutto qua, ti saluto.
Grazie, ciao Marco.
Beh, Marco appunto ha sollevato vari argomenti molto interessanti, ce ne sono appunto tanti che andrebbero sviluppati.
Ciao Franco. Volevo fare un po' di considerazioni, no? Su questi cattolici qua che ogni tanto dicono la sua, no? Per esempio, sulla Bibbia, no? Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, quando è che è stato scritto?
Vecchio Testamento risale dai 500-600 anni avanti Cristo, forse qualche pezzo è un po' più antico.
Ma cioè, la religione, diciamo, cristiana, babilonese,
dove
facevano dei graffiti sui muri, c'era scritto tutta la storia, no?
Sì.
Ma lì non risale niente di Mosè, di questo qua.
No.
Sì, sembra che infatti il fatto sia successo in Egitto, no?
Sì, ma infatti non esiste.
E
non
allora?
Esiste.
Per me è uno che si è inventato un bel libro, no?
Sì.
Ha scritto una bella scrittura e dopo qualcun altro l'ha ripreso, è andato avanti, sempre avanti, sempre avanti.
Infatti.
Hanno fatto tipo no, Dallas, per esempio. No,
non esiste
tanto. Tutta la dinastia.
Certo.
Fino a Gesù Cristo, sì, in poi. Perché?
Ma pensa addirittura che esiste il re Davide, non c'è nessuna prova archeologica che sia esistito.
Sì, esatto, no, perché siccome tutti i fatti che c'è, anche i babilonesi, per esempio,
sì,
sono molto documenti, quindi che risalgono ancora,
certo,
a 3-4 mila anni avanti Cristo.
Sì, beh, ma sai, Mosè già si parla epoca Assira, circa, adesso non voglio una cazzata, però più o meno, insomma, se quei
sì,
tempi.
Sì, però no, sui cosi, sui graffiti delle piramidi, questo qua, non sai nessun documento.
Infatti.
Che si vede, se quest'uomo era così potente, che poteva fare certe cose, che ha fatto scappare, che ha aperto le acque del Sinai e tutto questo.
Sì, sì, ma infatti.
Cioè, no. Ha
fatto inghiottire l'esercito egiziano.
Ha fatto inghiottire l'esercito egiziano.
Sì, appunto.
Ma neanche i tempi dei Romani, quando sono stati a Roma, non hanno mai riportato,
appunto,
quella storia lì. Perché loro avevano, cioè, l'Egitto era potente con i suoi faraoni.
Sì, sì, infatti.
Per conto suo. No. E un'altra cosa, no? Per via de della statua della Madonna, ho sentito una notizia sul giornale, no? La sapete quella delle statue com'è? No, allora, vendono delle statue con delle macchinette dentro, no, con dei telecomandi, che in un certo momento le fanno lacrimare sangue.
Sì.
Poi quando arriva sto fenomeno, che arriva tutta la gente, prima di portare via la statua, la ricambiano con uno uguale, identica, gli mettono sugli occhi il sangue che c'era prima, no?
Sì.
E buttano via quella col motorino, e lasciano quella lì. Se lo portano a analizzare di qua di là e non trovano niente, non sembra che sia un fenomeno, però quella statua lì dopo non lacrima più.
Sì, sì, ma se tutti i trucchi, è ormai notorio che sono trucchi, no? Non c'è.
Ma perché sta facendo questo?
Perché fanno soldi, no? Attirano credibilità popolare e fanno soldi.
Poi, non so, non si rendono conto, per esempio, adesso io non è che sono neanche tanto, cioè, paganesimo, vabbè, è un movimento, diciamo.
Beh, ognuno è suo.
Una credenza, insomma,
certo,
che è. Comunque, i cristiani, quando venivano i pagani, cioè gente che amava la terra, amava la natura, stavano bene insieme, ma perché li hanno ammazzati tutti? Cominciamo dal popolo azzeco. Appena sono arrivati
in Maya, ho visto l'altro giorno il documentario dell'istruzione dei documenti, l'ho vista.
Ma quello lì, no, e dopo arriviamo anche agli indiani d'America, un popolo più felice di quello, di quanto c'era lì.
Sai, vivrai nel dolore, diceva loro Dio, e quando non ci penso io, ci pensi tu.
Ma e allora, cioè, e dopo, a parte quello, la faccenda degli ebrei che c'erano in coso in Spagna ai tempi dell'Inquisizione,
sì,
che quelli dicevano: noi ti mettiamo a rogo, se sei convertito alla religione cristiana
ti ammazziamo prima,
non bruci,
ti ammazziamo prima, esatto,
no, detto, se no, ti mettiamo sul fuoco, no, perché se sei veramente un cristiano non bruci, se invece bruci
sì, è come la prova della strega, no? Se vai a fondo perché sei una strega, se vai stregare perché il diavolo ti tiene su.
Insomma, sto sentendo qua che
è la logica di Loyola, del santo Loyola.
Si incavano tanto quando si parla contro il cristianesimo. Il cristianesimo è una banda, secondo me, di assassini,
sì,
no? Sempre stata da quando ho cominciato.
Lo è per religione, lo è per filosofia.
Se hanno visto il film La Valle dell'Eden, un film vecchio,
sì,
devono. Da lì capiscono che razza di gente è.
Certo.
In nome di Dio sterminano tutto quanto.
Sì,
quelli che non. I ceti che erano stati in Francia,
sì, sì,
il Padovan Sant'Antonio,
sì,
quello lì era un criminale,
era una brava persona, sì,
però adesso tutti là a pregare, ma che cosa fate a pregare?
Vedi che bene che si
pregare anche cosa che sono di Totorina, vado più bene,
vedi che bravi che sono a vendere merce.
No, ma per me la gente è un po' ignorante, insomma. basta un po' di informazione, non serve tanto. Perché basta un attimo inglese, non dire ma io non ci credo, io non ci credo, non ci credo. I libri, questi qua sono libri reali perché parlano della storia. La Bibbia non è un libro reale.
No.
Neanche i Vangeli sono libri inventati.
È un sistema di frottole per dominare, basta.
Secondo
me. È uno strumento di dominio inventato. E
sono delle operazioni politiche i Vangeli, né più né meno.
È tutto quando... E poi un'altra cosa, no? Sull'universo, sull'eternità. Secondo me l'universo, la nascita del mondo, è una cosa che si è fatta da solo.
Certo, infatti è quello che diciamo noi, cioè la forza delle trasformazioni appartiene a tutti gli esseri.
Cioè noi con la nostra intelligenza non possiamo mica capire come può essere avvenuto questo fenomeno qua,
magari,
come può essere l'universo, perché sono ti scoppi a testa.
Qualche scienziato magari fra qualche migliaio di anni ci arriva, indubbiamente, però non è tanto da farci la fila sopra,
insomma. Ma non vedo perché ci deve essere stata una persona ma perché? Chi è che ha creato la terra? Chi è che ha creato l'albero? Chi è che ha creato il cane?
Necessità per adattamento.
Tutta roba che si è creata da sola.
Per adattamento, esatto. Per adattamento.
Secondo me è quasi che il mondo fra qualche milione di anni, quello che c'è adesso, si distruggerà tutta un'altra volta.
Sì.
Dopo quasi tanti milioni di anni, o miliardi di anni, ricomincia un'altra
civiltà. Basta pensare anche alla vita dell'uomo.
Andiamo sempre avanti così.
Va bene. Ciao Franco, grazie.
Beh, Franco ha fatto degli interventi e ha sollevato alcuni argomenti di un certo interesse.
Pronto?
Sì, scusa se intervengo. Sì.
Ciao Paolo.
Dicevo che intanto le Madonne si vedono una certa latitudine e basta. Questo è pacifico ormai, no? Soltanto a una certa latitudine. Al Polo Nord non le vedi le Madonne. Forse perché è troppo freddo. E poi Claudio... Pronto?
Sì.
Mi senti?
Sì, ti sento, pronto.
Ecco, dicevo un'altra cosa. Mi piace molto quando ti dicono devi salvarti, ma mi chiedo da chi devo salvarmi, perché c'è da mettere in dubbio allora che tutto quello che ci sta attorno, in mezzo almeno a quello che ci sta attorno, ci sia qualcosa di sbagliato.
Sì.
Allora, guardando in cielo di notte, in una notte stellata, vediamo delle cose abbastanza belle, penso, no?
Certo.
Siamo abbastanza belle, perché effettivamente può esserci qualcosa di sbagliato anche lì in mezzo, allora.
Ah, bello.
Perché se ho io qualcosa di sbagliato dentro di me, perché sono miscredente, sono un ateo, sono quello che come vuoi chiamarmi, allora vuol dire che anche qualcosina di sbagliato c'è anche in quello che è attorno a me.
Certo.
E anche nel cielo deve esserci qualcosa di sbagliato, perché se non coincide.
Certo.
Fila il ragionamento, no?
Sì.
Perfetto.
Allora io dico, o è tutto o in parte sbagliato, o è tutto perfetto. Da lì non scappi.
Ma la creazione è perfezione?
Ma io non parlo di creazione, perché non voglio neanche sentirla parlare, non voglio neanche sentirla questa definizione.
Infatti.
Perché creare vuol dire prendere della creta e creare con della creta, con della con della.
Vuol dire costruire.
Costruire. È proprio una cosa insomma che non sta in piedi.
Esatto.
Io creo, posso creare un'immagine, posso dipingere, posso creare, posso plasmare qualcosa. Ma voglio dire veramente, quelli che si illudono di salvare, intanto è un'arroganza tremenda voler dire vieni qua che ti salvo o vieni qua che ti correggo.
Certo.
Un essere che esce dalla vagina di un altro essere, che per me è perfezione, tu vai lì e lo correggi, non so come tu faccia a correggerlo.
Una gran cazzata, vero?
E con questo termino e lascio aperta questa parentesi, questo punto di domanda, per proprio chiedere a qualcuno se vuol venire a salvare.
Ma salvati.
Insomma, perché sono qui che mi annego nei miei peccati.
D'accordo.
Ciao.
Ciao Giampaolo.
E Giampaolo, come sempre, è preciso nelle sue cose. Veramente.
Sì, ma difatti appunto la teoria di bisogno di salvare o della salvazione è veramente assurda, cioè nel senso che non è...
Esatto, 3-4 volte che mi buttate sulla linea.
No, ti buttiamo sulla linea, è che non avete spazio veramente.
Vabbè, non importa. Senti, ieri non so se vi ascoltate la trasmissione del Papa, che il gradito così di Madonna, Ecco, e, ecco, adesso mi sono dimenticato
tutto. Il gran palazzo della Madonna, della Resurrezione.
Da Resurrezione, ecco. Oddio, buono, niente. Io non mi ricordo. Niente, niente, vado ormai avevo l'intenzione di parlare ecco adesso mi viene
dimmi tutto
ecco ascoltami qua e adesso il Papa gli ha detto così che ha visto Gesù Cristo cioè Sofioio prima degli altri
sì ha detto così
ecco adesso mi viene in mente il discorso scusami perché quando che si aspetta tanto per telefonare dopo passa anche al discorso adesso mi viene in mente tutto quanto ieri per televisione ho visto proprio che il Papa diceva così no
sì.
Cioè
sì.
Ecco, gli ha detto così che prima la persona che ha visto Gesù Cristo
è sta sua mamma.
Adesso ti faccio il discorso. Come mai che dopo 2000 anni sto Papa salta fuori che sta a sua mamma, vedelo, se per tanti anni e invece che ha visto le prime donne, cioè sarebbe stata Maria Maddalena.
Sì, e altri apostoli. Ti rispondo mi se te vuoi.
Sì, vada, che mio.
Non è nessun problema.
Ecco, una storiata. No, domanda è questa qua. Come mai che dopo 2000 anni salta fuori sto discorso qua? Perché Maria Vergine era sempre in parte, e anche Gesù Cristo, come Gesù Cristo verso sua mamma, non si era comportato bene. Per me esiste una persona che, essendo anche figlio di un padre eterno, verso sua mamma non si era comportato bene. Ecco, voglio domandarti questo qua, perché il Papa, dopo 2000 anni si salta fuori ieri quel discorso ieri l'altro giorno
sì.
Che prima persona si sta Maria Verde
ti rispondo per radio
sì
va no, bene
grazie, sì, la notte sento anche per telefono
allora ti rispondo per telefono
sì così se mi do che vi sentivo
perfetto
dimmi
e il problema è questo no siccome non gli bastava più i Vangeli per tenere buona la gente perché la gente non vuole più andare in chiesa perché si va a stufare delle stupidaggini. Allora, cosa deve pensare il Papa? No, devo dire una roba nuova,
No, ascoltami, però Gante ha detto che sì, quattro cose, come si dice?
Evangelisti.
Paolo, sì? Giovanni, sì. Marco e tutti quanti, non ha scritto nessuno di questa roba qua. Che a Maria Vergine di stare
perché perché i quattro evangelisti non ne fregava niente della faccenda cioè lo riscrive i quattro vangeli lo riscrive i quattro vangeli come quattro operazioni politiche del loro tempo
ma
cioè, ai suoi tempi Marco, Matteo, Giovanni e Luca il capitano deve fare delle operazioni politiche e riscrive la loro operazione politica come che l'aveva fatta
ma
chiaramente dopo 2000 anni nessuno si ricorda più a cosa che serviva sta roba
ecco.
Allora bisogna rinnovarlo bisogna trovare qualcosa di nuovo e vuol dire che inventa qualcosa del nuovo ma si è un periodo di tempo che va avanti
ma ascoltami qua e ora anche se qui di Geova che continua a dire che questa roba è sempre sta così
ma sono delle invenzioni
sono tutte invenzioni siccome si mette in ginocchio le persone si inventano tutto quello che vogliono
sì
sì, sì è puramente inventato non c'è niente
ma
dentro
mi non ho mai creduto perché sono stato 8 anni in Corea mi ha fatto fastidio e un
certo. Po'
adesso sentite queste robe qua in Sulse non che credo
sì ma
però sentire ancora che adesso dopo 2000 anni viene fuori un padre eterno
sì
basta
sì,
ecco e dica che dopo 2000 anni io e nessun papa che ha visto queste robe qua proprio io adesso vado in cerca
perché ormai vuol dire devi tenere presente che è un vecchio che sta morendo vuol dire solo un vecchio che sta morendo e muore disperato esattamente come è vissuto disperato mettendo in ginocchio i bambini
ma guarda che vale che dopo che si persone che anche che crede
ma certo ma è ovvio tutti quanti hanno bisogno di avere una speranza quando sono dei falliti quando uno ha fallito la vita deve sperare che qualcuno lo faccia risorgere
sì.
Ma ha fallito la vita vuol dire ha fallito la vita e lui inventa ste cose per consolarsi
no guarda vuol dire non ha fallito la vita se divertito.
Va bene, dai.
Guarda che lei sta più furbo di tutti gli altri papi.
Tu dici, sì?
Porco boia, avrei fatto anche a me tutto il giro del mondo senza essere parato con aeroplani, con tutto quanto, ecco. Prima solo che dirvi come mai che si salta fuori dopo 2000 anni quel discorso che il primo Cristo, che il primo soffiò, è anche una bella roba.
No, ma sai,
pensando a mamma che vede il suo fiore, è anche una bella roba. Però sì, per chi che si commuove.
Ma sai che c'è anche le mamme che butta i fiori nei cassonetti e c'è i fiori che occupa le mamme.
Sì. Sì. E quindi sarebbe più puttane di
saluto fare, la vita è stramba.
Ecco, ma no, voi dite solo che anche se vi altri che vi sentivo sto.
Sì, sì,
altri... voitiva che dopo 2000 anni che ha visto.
Prendiamo nota di tutto noi altri, se ricordiamo tutto.
Guarda che vi ascolto ogni vi telefono poco perché mi suona, ma quando che sento che robe che mi rompe, e ora dico, no, ostia. E dopo dice così che esiste prima su mamma. Dopo che altri dice che ci stai su prime donne.
Va bene.
Ragazzi.
Ascolta Nessa. Mi raccomando di ascoltarmi.
Ma vi ascolto ogni cosa.
Grazie.
Ogni
giovedì.
Sì, ogni giovedì.
Grazie.
D'accordo.
Ciao.
No, di parte la testimonianza è interessante.
Mario. Pronto?
Claudio.
Ciao.
Salve, scusa. Ma vi metti io nei panni di quel povero Giuseppe? E papà di Gesù Cristo.
Che fine l'ho fatto, scusa, Che fine l'ho fatto?
Mi so che c'era un falegname.
Ah, sì?
E che Dio se ga...
gli ha fatto i corni?
ma diciamo, perché non potremmo essere un momentino più schieti, più sinceri? Se il figlio di Giuseppe, può essere sempre...
No, secondo alcuni storici, il figlio di...
Perché servisse di un povero uomo, passarlo cornuto?
No, ti dico, il vero padre di Gesù Cristo, secondo alcuni storici...
Ma metti io i panni di sto povero Giuseppe...
No, che non lo metto in suo panno, mi spiace... E poi scusa, faccio mettere i colli, prendi da uno come Dio, forse sta il fioramenta, forse sta il fabbro, vabbè insomma, sempre un collega, ma proprio un figlio anche.
Mi dicono i panni, ma chissà quante imprecazioni che ha fatto quel povero.
Ti dici,
Perché la Madonna che era vergine, no?
Ah sì?
Scusa.
Ostra,
Dio padre, poi a Colomba.
Era Colomba.
Spirito, no?
Sai che l'invenzione è di Costantino?
Sempre sue cose così assurde, come che fossimo proprio dei poveri grami. Va bene che la fede non ha confini, ma a me non so, non riesco. A me mi piacerebbe più dire Giuseppe è il padre di Cristo, e Cristo sarà stato un bravo uomo. Basta. Ma sto Dio, cosa se va a servire?
Ma sai, se lui era figlio di un uomo, Gesù, non poteva più passare che della stessa sostanza del padre.
E chi è che ne capisce?
Chiaro, i trucchi, vedi, i filosofi delle scuole di teologia.
Non la mia pensare che sei in mente, che non studio teologia, tutte che...
Cioè, quasi la studia saprei fregare le persone. Ho letto alcuni libri di logica, loro sono terribili. Mi
da piccinina come la signora precedente. Ho fatto 15 anni ed è...
Sì.
Per quello troppo.
Mamma mia, che bello, amica mia.
E sento chi che mi ha insegnato? No, che sia, perché sì, era una vita piccinina, mi ricordo, quando che i preti e i
suoi
e ne insegnava che il popolo ebreo è un popolo maledetto da Dio.
Sì.
Mi ho inculcato.
Cara mia, ho tutti gli appunti di queste robe.
Si tira tanto che cambi volta gabbana e volta
bambina. È vero.
Allora, diciamo se...
Sì, è vero.
Mi ricordo queste assurdità.
Sì.
E da piccinina dicevo, ma come è possibile?
E dopo quando mi devono dire che io sono responsabile di morale del cambio di sterminio, dice no, non sei mica vero.
Vago perché colpico comunque quel povero Giuseppe qua. Ciao,
grazie, ciao.
Anche la nostra amica qua è stata chiara.
Sì, difatti io stavo appunto dicendo prima che secondo Porfirio che scrisse il libro... discorso con Cristiano.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Luisa.
Ciao. Sì.
Una curiosità, volevo sapere voi altri la creazione come che spiegate?
Mamma mia, quante volte ci hai ascoltato?
È poco, cioè se...
ma tu sai che quasi ogni volta che arriva qualcuno a telefonare per la prima volta, non sento novembre che parla della creazione,
sì.
Comunque ti dico in due parole, va bene? Per noi nasce tutto dal caos, dal Big Bang, cioè come è scritto...
Ma il Big Bang chi è che l'ha...
No, il Big Bang è una compressione,
sì.
E c'è un'esplosione.
Cioè,
questo
c'è
dice...
una compressione di gas,
sì.
Basta, dove vengono?
Aspetta un attimo, amica mia. Noi altri abbiamo una mente, no?
Sì.
E con la nostra mente abbracciamo dei fenomeni,
sì.
E siamo circoscritti. Quando noi eravamo in pancia di nostra madre, avevamo una mente che abbracciava alcuni fenomeni ed erano circoscritti.
Sì.
Ora, quello che noi possiamo fare in questo momento è partire dal momento stesso in cui arriva la nostra percezione. Per esempio, io sono arrivato a vedere il disco giallo in campo nero che esplodeva e l'ho visto io personalmente, chiaramente, siccome
disco
io
giallo in campo nero,
sì,
che esplodeva.
Cioè io ho visto la nascita dell'universo, no, attraverso l'alterazione della percezione, però non ha importanza. Noi sosteniamo questo, noi sosteniamo che il mondo si è creato, come ha detto la scienza, o come dicono gli antichi, nasce dal caos, cioè il minuto dopo...
Il caos è fatto da qualcosa!
No, attenta un attimo, il minuto dopo c'è il caos, dopodiché tutti gli elementi del caos si strutturano per adattamento.
Vabbè, questo lo so, Camille, però
brava.
Il caos non nasce da niente, cioè elio e idrogeno, questo è idrogeno,
sì. Sì, ma questo io non conosco tutti i cicli dell'universo precedente.
Ecco,
capisci?
Ecco,
Comunque, questo è
un discorso. Quindi tutto è possibile.
No, una cosa non è possibile. Non è possibile che ci sia una volontà esterna.
Non è possibile che sia un
creatore.
Non è possibile. Questo no. e ti dirò anche.
C'è un perché, no?
No, aspetta un attimo.
Se tu fai un'affermazione devi avere anche una,
certo,
spiegazione.
Io la spiegazione di questo te la do dai veggenti, tant'è che gli amici gnostici, gli stregoni gnostici, sono riusciti a vedere l'esplosione del disco giallo in campo nero, però loro erano talmente convinti che ci fosse un Dio creatore che sono andati a inventarsi un Dio sconosciuto. Inventandosi un Dio sconosciuto sono stati sconfitti dai cristiani. Mentre invece nei pagani tutto il divenuto nasce dal momento del caos. Il caos è già il momento in cui...
Il caos è fatto di gas,
non
è importante, da qualche parte, non possono venire da niente.
Amica mia,
cioè,
se tu ti fermi su questo, arrivi per forza alla definizione che la volontà creatrice esterna e anche chi governa la tua vita è esterno. E questo non è assolutamente possibile.
No! Che governa la mia vita è il bonus dell'esterno,
perché,
scusa,
se una volontà governa la formazione dell'universo, anche la tua vita viene governata.
Ovviamente viene dall'idrogeno e dall'elio che ha formato tutto il resto prima di...
Nulla si crea, nulla si crea.
Sì, questo, su questo sono d'accordo.
Mettiamoci d'accordo, l'idrogeno e l'elio chi ha messo insomma, perché non è possibile che se l'abbia fatto...
Ma scusa, perché...
Quindi partendo da questo fatto, tutte le volte sono possibili.
Non esiste una volontà esterna al mondo.
Non esiste una volontà esterna. Non esiste una... Tutto è già insito nel mondo. Cioè la volontà, il divenire, la forza di trasformazione è nel mondo, è dentro di noi. Ed è importante questo, perché altrimenti ci mettiamo in ginocchio.
Ma non
e non puoi dirmi...
mai hai le manie di grandezza, non stai parlando di ginocchio.
No,
è così, però la vita è così. Però gli ultimi 2000 anni sono così.
Abbiamo 2000 anni di megalomania alle spalle, siamo ancora dei megalomani, ma non esiste ginocchio.
Amica mia, se tu pensi che uno che non vuole essere in ginocchio sia megalomane, allora siamo
no, io dico che tutti, anche quelli che... Tutti siamo megalomani, non
siamo
assolutamente nelle dimensioni di quello che siamo.
Comunque guarda, questo...
Dico che tutte le teorie all'inizio sono valide.
No, non sono valide. No, non sono d'accordo.
Qualcosa che ha messo in moto un qualcosa...
Era all'interno della cosa.
Ci doveva pure essere.
No, è interno alla cosa.
Ma da niente non nasce niente.
Ma non è importante questo. Non è importante.
Non è mai esistito.
Amica mia, senti. Aspetta un attimo. Io adesso... Sta attenta. Io sono uscito da... c'è Mario che sta premendo. Allora, ti dico in due parole. Io sono uscito dalla vagina di mia madre. Quando ero affetto, avevo una certa concezione del mondo, giusto? Adesso
ma una... non ce l'avevi per niente?
No, non è vero, no, ero in relazione con mia madre, tutto il mio mondo era mia madre, scherziamo.
E non c'è una
aspetta un attimo,
ero cosciente.
Ah, questo lo dici tu, i feti sono disponibili a distruggere la madre pur di sopravvivere. Se questo...
ma questa è nella biologia dei
amica mia, ma guarda che noi siamo.
A proposito,
noi siamo sempre. Allora ti dico un'altra cosa. Io all'atto della morte del corpo fisico mi trasformerò in un essere luminoso. Che si voglia ci sono riuscito, anche se mi distruggerà in un altro modo. Dopodiché ho ancora una serie di fasi di sviluppo. Un giorno, però è vero, un giorno io saprò.
Per te, capisci? Cioè tu non puoi dire è vero per te, io rispetto le tue verità, cioè. Non sto contraddicendo,
no,
capito?
Non esiste nulla al di fuori del mondo delle cose, cioè il mondo contiene in sé tutti gli elementi del suo essere, del suo divenire.
Certo.
Senti Lisa, ci richiami giovedì, continuiamo la discussione giovedì.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Mi scuso con Luisa, ma siamo arrivati alla fine della trasmissione con Mario che giustamente sta premendo per avere la sua trasmissione.
Anche perché deve fare delle rivelazioni sconvolgenti sulle ultime vedute del Papa, ha detto che gli ha telefonato prima della trasmissione.
Quello che voglio
delle cose incredibili, vero?
L'altro mondo. Voglio dire io voglio dare i nostri indirizzi se qualcuno gli interessa approfondire gli argomenti, anche all'amica Luisa se vuole. Dunque io sono Claudio Simeoni di Marghera, via delle Vignole 4 Marghera, ci sono anche sull'elenco telefonico se qualcuno interessa. L'altro indirizzo è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Siamo andati con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che ha avuto dei problemi per un colpo di un temporale, ci scusiamo di questo. E noi riprendiamo la trasmissione giovedì prossimo, ore 15 circa, a seconda di come siamo messi, fino alle ore 16.30. Vi ringrazio per l'ascolto, oggi vi ho parlato della follia controllata e la prossima volta metteremo degli altri argomenti nel nostro crogiuolo. Mi scuso ancora con Luisa per aver interrotto la trasmissione e se volete telefonare la prossima volta ne parleremo. Ciao, arrivederci a tutti, buona giornata.